Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. E sia chiaro che da questo momento tutto ciò che sentirete potrà essere usato contro Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Senso fa anche la poliziotta.
È bello essere rassicurati così a inizio puntata.
Ma guarda, questa sigla indisciplinata, io non so.
Contro spionaggio.
Cosa dobbiamo fare?
No, vabbè, adesso abbiamo comunque inoltrato la pratica di licenziamento, no?
Comunque, dai, stiamo attenti perché effettivamente di questi tempi non si sa mai, perché noi non ci devono manco intercettare, basta accendere la radio.
No,
e
infatti,
ci sentono.
Se per cui, comunque, se ci ascoltassero, ci avrebbero in qualche modo.
Vabbè. Intanto, buongiorno Valerio e benvenuti a Babilonia.
Benvenuti a Babilonia, un viaggio pieno di sorprese, soprattutto dal punto di vista degli stili, perché non ci siamo preclusi praticamente nulla nella nostra storia, ma con un filo rosso che vorrebbe essere quello della qualità, e questo un pochino screma, diciamo, no?
Sì, l'ospite di oggi, posso presentarlo,
certo.
È l'unico cantautore che sa suonare la chitarra con i guantoni da pugile. ma l'unico al mondo è nella storia, guarda che fai degli accordi.
Quindi non farlo arrabbiare, perché poi li usa in un altro modo.
Insomma, intanto l'abbiamo sentito già sorridere, lui è Ricky Gianco.
Sì,
buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno,
bentrovato.
Vi ringrazio.
Secondo me qualcuno ha riconosciuto già la risata, perché
ma non
insomma,
credo,
lo
no?
Sentiamo uno di noi anche vicino.
È uno di quei personaggi che è entrato nel nostro immaginario.
Assolutamente.
Quindi
il famoso immaginario collettivo.
Sì, esatto, sì.
E che quindi ci fa molto piacere ospitare a Babilonia.
Sì, siamo contentissimi.
Io vi ringrazio.
Saremo un po' così sbrindellati nel cercare di ricostruire la sua carriera, che è molto ricca,
sì.
E quindi andremo così a pescare in qua e là, però vedrete che come al solito ne uscirete soddisfatti, diciamo così. E stavolta siamo partiti così a sprombattuto con una rubrica che un po' dedichiamo al nostro ospite, lo dedichiamo anche ai nostri ascoltatori, il Canto di Babele. È una rubrica che vuole perlustrare il globo alla ricerca di canzoni, però interpretate in un idioma poco conosciuto. Non è l'inglese, non è l'italiano, nemmeno il francese. A te è capitato, Ricky, di cantare così in una lingua strana?
Sì, mi è capitato, però non sapevo assolutamente cosa dicessi.
Ma anche noi non sappiamo cosa stiamo per ascoltare, il testo,
cos'è,
voglio dire.
Cos'è?
Perché mi è capitato di essere una volta insieme a un gruppo famoso irlandese che si chiamano gli Altan.
Sì.
E facevano un pezzo
in gaelico.
Stupendo. E allora mi sono imparato
a memoria il suono delle parole.
Quindi ho avuto questa emozione, però non avevo assolutamente idea.
Che poi è stato poi quello che succedeva forse negli anni 60 molto spesso agli italiani con l'inglese. Sentivano il suono e poi...
la maggior parte.
Anche adesso alcuni.
Molti ancora.
Vero.
No, ma poi voglio dire, tra l'altro poi... anche quelli che sapevano inglese comunque non è che capissero tutto, perché gli americani insomma, specialmente Elvis per esempio, che era quello che allora andava per la maggiore, ma non è che parlasse in una maniera corretta, era un po' così.
Poi alcuni avevano lo slang, perché insomma c'erano tanti depistamenti. Beh, oggi invece noi dove andiamo a finire?
Andiamo lontano geograficamente, in Thailandia, quindi
però,
una lingua thailandese. La musica però è svizzera, anche perché sappiamo che la musica thailandese, inutile sottolinearlo, nasce un po' in Svizzera, poi viene esportata in Thailandia e diventa thailandese.
Anche i thailandesi in origine sono svizzeri.
Sì, alcuni sì.
Dai monti,
secondo me sì, lì è TH e non CH.
Devi
sapere, Ricky, che noi abbiamo questo filo rosso che lega le trasmissioni di Babilonia e sosteniamo questa verità nascosta che molti vogliono negare, che un po' tutto nasce dalla Svizzera, compreso appunto la musica thailandese, come stiamo per sentire, perché questo brano è di François Lindemann, pianista svizzero appunto. L'ensemble è interamente svizzero, con però le voci che hanno dei nomi che mi mettono in difficoltà. Posso provo?
Esimerti? Ah no, provare proprio, vai.
Chinoros Songdovruang e Valiano... Non ce la farò mai, no? Scusate, mi scuso con tutti i thailandesi in ascolto, però il brano è molto carino.
Thank you.
L'ensemble, capitanato da François Lindemann, pianista losannese di impronta jazz, il suo stile naturalmente, ed è proprio un incontro tra jazz e musica thailandese quello che ha animato il nostro Canto di Babele di oggi.
A te, Ricky, è capitato di fare tour all'estero, di andare davanti a platee, diciamo, non italiane?
Sì, mi è capitato ai tempi proprio, mi ricordo che andai a fare una trasmissione televisiva in Spagna, a Barcellona, perché avevo uno dei successi italiani che era Eva, l'avevo registrato anche in spagnolo, per cui andai a cantarlo. Tra l'altro un programma che era, secondo me era tardissimo, ho detto non ci vedrà nessuno, perché non sapevo che in Spagna tutto fosse spostato, e cantai questo pezzo in questa televisione che praticamente era il 63-64, era appena nata. E io cantai la canzone in spagnolo in questa situazione, però di particolarmente agitata, perché sapevano ma non sapevano cosa fare, tanto che ogni tanto una macchina urtava quasi quell'altra, per cui io mi sono distratto, teso, e siccome non ricordavo tutte le parole, avevo scritto una strofa sulla mano, perché io ho le mani, potevo fare l'orologiaio perché non sudo, ma si vede che lì la tensione, la situazione era tale che a un certo punto nella seconda strofa non sapevo più cosa cantare, perché avevo perso il filo della spagnola e dell'italiana, e mi sono inventato, secondo me se qualcuno capisse l'italiano avrà detto è scemo questo,
hai fatto il canto di Babele.
Ho inventato al momento delle cose così.
E invece dunque,
anche altri, poi in Francia ho cantato, non so,
girato. Sì. No, dicevo, il tuo vero nome è Riccardo Sanna,
sì.
È di origine sarda?
Sì. Okay. La famiglia di padre.
Però sei di Lodi.
Sì, perché bombardavano Milano quando io sono nato, e mia madre era sfollata perché avevano degli amici che avevano una fattoria, quindi potevano evitare le bombe, mangiare in maniera più cristiana. Okay? E quando fu il momento che io arrivavo, quando si è trasferita nel primo ospedale che c'era lì, che era quello di Lodi.
E tu hai iniziato prima a suonare e poi a cantare?
Io ho cominciato a cantare a 8 anni,
quindi,
ma non professionalmente, ma rompendo le scatole a tutti. E avevo una chitarrina finta che uno zio mi ha regalato, finta perché non suonava in realtà, e ogni tanto facevo delle apparizioni in salotto quando c'erano degli amici. E cantavo una cosa, tra l'altro, che io non ho mai saputo come mi fosse arrivata in testa. Era brevissimo, faceva l'ultima noce che passai contigo, e sparivo.
E quindi ha anche inventato l'air guitar.
L'air guitar, in un certo senso, perfetto. E tutti mi dicevano, ma tu cosa vuoi fare da grande? Io dicevo, voglio cantare. Sì, va bene, ma poi cosa fai? Cosa vuoi fare per vivere? Sì. E voglio cantare. Dicevo, in Italia devo dire che è rimasto ancora questo concetto di tu cosa fai? Canti, ti diverti.
Sì.
E su questa nota drammatica del musicista che si sente chiedere che lavoro fa nella vita, è una cosa credo che rimane anche attuale, ancora almeno in parte. Siamo al nostro salto nel buio, cosa succede?
Sì, succede che abbiamo un po' utilizzato la tattica del chirurgo che cerca di tranquillizzare chi sta per essere operato con il nostro Ricky Gianco, perché adesso tu fai un salto nel buio, caro Ricky, ma nel senso che ti facciamo ascoltare un pezzo senza dirti nulla. Non è però un quiz, vogliamo alla fine del brano sapere che vibrazioni,
che malattia aveva,
che malattia aveva, qualche modo, che virus innescava,
cosa ha scatenato in me.
Vediamo.
I guess I don't feel like I but I can see. Bit by bit, your love slips away from me.
Fantastico, devo dire che mi ha riportato quando ero un bambino. Sono tornato indietro quando sognavo, sapevo che esisteva il rock, ma non avevo idea di cosa fosse, come fosse, eh? E sentire questi probabilmente ragazzi di colore che vengono da qualche chiesa americana dove tra uno spirito e l'altro si stavano inventando i boogie e il rock, comunque alla base il blues naturalmente, è bellissimo, perché tanto che vorrei sapere chi sono, perché voi non l'avete detto.
Adesso te lo diciamo, diciamo subito. Sì, sì, sì. Te lo diciamo subito, guarda, ti facciamo vedere anche l'album. Si tratta di Junior Wells.
Ah, beh.
Uno dei grandi, tutto sommato, del pre-rock and roll, o del rock and roll, perché questo lo era a tutti gli effetti, con un titolo bellissimo, tra l'altro, Little by Little I'm Losing You, piano piano ti ho perso. E ovviamente si cantava anche di pene d'amore, ma con un bel graffio anche di chitarra elettrica.
Sì, sì, c'è quell'intervento.
Lui è nato in Tennessee, a Memphis appunto, però è cresciuto e si è lanciato nella discografia a Chicago.
Ma in che anno questo? Allora?
Sì, 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 allora lui è del 34 e quindi è un po' esploso negli anni 50, insomma.
E infatti io quando ero bambino sentivo questi passaggi, poi non avevo neanche chiaro cosa fosse il blues. Sentivo che c'era qualcosa di nuovo, di diverso, di assolutamente rivoluzionario, però
è uno di quelli che Elvis ha ascoltato molto. Poi il vero botto l'ha fatto Elvis e loro l'hanno fatto, ma non così devastante. Lo stesso Little Richard, che pure insomma un po'
bene,
molto fatto, noto l'è diventato. Sì,
poi
sì,
era
sì.
Pazzo Little Richard, sai, questo
è quello piccolo cambia. Problema delle volte
ha influito, no, non solo, ma poi no, si è spaventato in aereo, sai, no, che l'aereo sembrava che non dovesse atterrare, che riuscirò a atterrare, lascerò la musica e mi dedicherò alla chiesa. Credo che lui fosse una chiesa protestante
presbiteriana, forse
no
o
battista, forse. Battista,
sì, chiesa battista, della matrice afroamericana,
insomma. Sì. Beh, sai che poi lui era anche omosessuale, anche se questa cosa la nascondeva, perché la disse a un certo punto, posso velocemente,
certo.
Quando lui arrivò a fare la tournée in Inghilterra, allora lo intervistarono e un intervistatore della BBC gli disse: ma è vero che it's true that Elvis Presley is the king of rock and roll, no? È il re del rock and roll, Elvis Presley. E si aspettavano che questo cominciasse a sacramentare, invece rimase calmo e disse yes, e tutti guardarono. Because I'm the queen of rock and roll. Fu la prima volta che disse a tutto il mondo.
Li ha spiazzati, sì, decisamente. Sì, sì. È molto interessante questo aneddoto, ma a noi interessa parlare di Ricky Gianco,
sì,
naturalmente.
Anche se stiamo per parlare di un viaggio americano.
Un viaggio tutto americano, ma io volevo partire però dalle origini, perché Ricky Gianco ha avuto l'avventura di ritrovarsi in quella che oggi definiamo facilmente la culla del cantautorato, cioè laddove è nato il cantautore proprio come nome, anche come sostantivo e poi come sostanza artistica.
Sì.
Sto parlando della Ricordi.
Infatti la Ricordi di quando io avevo 17 anni ed ero considerato un po' la mascotte, perché tutti quelli che partecipavano a questo viaggio, questa avventura che Nanni Ricordi aveva messo in piedi insieme al 45 giri, che allora non è che fosse una cosa, cioè, arrivavano dai 78 insomma tutti. E io ero il ragazzino, ero l'unico rockettaro del gruppo, che tra l'altro quando facevamo delle registrazioni, io ho registrato ad esempio con Iannacci, Luigi Tenco al sax, Enzo al pianoforte, quando c'era da fare un assolo di chitarra chiedevo il permesso di farlo, perché c'erano dei musicisti fantastici. Io mi ricordo Dacò era un musicista, un chitarrista non bravo, di più, sapeva a memoria tutto veramente, conosceva una grande cultura, però non aveva idea di come fare gli assoli di rock.
E sei stato anche chitarrista di vari gruppi importanti, sì. Ribelli, Dick Dick, quelli
li producevo prima che diventassero, poi sono a un certo punto non erano più d'accordo sul cammino
d'indirizzo. Come è venuto in mente un nome così, quelli?
Ma è venuto in mente a noi, ma te lo dico, ti confesso, perché io conoscevo, non erano conosciuti al mondo, ma The Who.
Ah, certo!
Per cui mi sono permesso, ho fatto il furbo, dico, ah, c'ero io un'idea. Beh, insomma, bisogna leggere per poter scrivere.
È fondamentale, questa è una grande verità. Tu dicevi di un viaggio americano.
Sì, esatto.
Perché?
Sì, perché appunto il disco che stiamo per presentare, in realtà, in quel caso, Ricky Gianco si è spostato, è andato a trovare un gruppo di musicisti piuttosto...
Sì, bravini.
Bravini, eh?
I Toto,
sì.
Come mai? Anche se poi ci sono degli ospiti italiani nel disco.
Sì, io sono tornato indietro dopo da Los Angeles per mettere le voci, per registrare le voci degli ospiti italiani, che erano Paoli, Gaber e
Pino Donaggio.
E Pino Donaggio, anche che non voleva assolutamente più cantare allora, ma gli ho talmente rotto le scatole che ha detto, vabbè, Ricky, lo faccio. È stata una cosa, una combinazione, perché io avevo in mente di fare questo disco sul rock and roll italiano, però quello melodico dei tempi degli anni 60, ma quello che non scimmiottasse quello originale,
certo.
Che fosse... E ho incontrato Armando Gallo, che è un giornalista fotografo da sempre inglese, no, italiano, ma stava in Inghilterra, poi era andato a Los Angeles, e gli ho parlato di questa idea che avevo. Lui ha detto, ah, che bella, sì, Ricky, sono sicuro che sarà una cosa bella. Combinazione, lui tornando ha incontrato Jeff Porcaro e gli ha detto, siccome io conoscevo già Jeff e i Toto dal 77, che ho conosciuti a Los Angeles, gli ha detto, ma sai che ho incontrato Ricky a Milano che aveva un'idea di fare, e Jeff gli ha detto, ah, ma allora digli che venga qua, lo facciamo tutti insieme noi. Quando mi hanno telefonato io pensavo che
sei
mi
svenuto.
Prendessero in giro, no, ho detto, dai, smettiamola di dire stupidaggini, ma no, vieni. Poi Jeff mi ha parlato, lui mi ha detto che facevano, a me hanno fatto un budget proprio da grandi amici. A quel punto ho detto, parto, e siamo stati su quasi 3 mesi. Ed è stato un periodo, devo dire, fantastico.
Il titolo del disco dice già tutto, è rock and roll, quindi questo, sì. Questo è quella che ascoltiamo, è la prima traccia. Ve n'è un'altra, Il Ribelle, con una foto, oibò, Ricky Gianco che fa un gestaccio.
Ma no, insieme a Jeff, sì.
Meno male che il nostro pubblico non lo può vedere.
Ma sarà un gestaccio rock and roll.
Sì, è un timidissimo dito,
dito medio, diciamo.
Come sono le corna, che ormai sono un simbolo del rock,
del rap, eccetera.
Vedi come precorreva i tempi Ricky Gianco.
Di corsa.
Quindi quello che ascoltiamo è Precipito.
Cosa tra
grande pacca ritmica, come si suol dire.
Jeff aveva un colpo eccezionale.
Poi un gruppo, quasi una big band.
Perché c'erano i Tower of Power, e poi, come vi dicevo prima, c'era James Burton, grandissimo chitarrista, che io adoravo quando ero un ragazzino. Infatti io compravo tutti i dischi di Ricky Nelson
perché c'era lui.
E ho scoperto che Keith Richard dei Rolling faceva la stessa cosa, compravo tutti i dischi di Ricky Nelson per sentire come suonava. Per cui quando mi hanno parlato di questo disco, e Jeff mi ricordo che mi disse: ma vuoi che chiamiamo qualcuno magari che tu ami, così? Io ho detto: ma no, ci siete voi per me. Ma dice: se c'è qualcuno, beh, ultimamente dico: beh, il mio idolo della chitarra era James Bruce, ma è qui a Los Angeles, lo chiamiamo.
Ah, vedi?
Quando l'ho visto,
tanto che com'era lui?
Lui era l'unico diverso da tutti più o meno californiani, sai, Good Vibration, queste venate che si fanno loro. Lui invece è di New Orleans, per cui è un po' una cultura diversa, ed era un po' slegato da tutti, per cui io ho capito il giorno dopo che lui pensava che io lo pigliassi in giro, perché per me era un idolo, capisci? Per cui gli continuavo a dire che bello, io conosco tutti i suoi pezzi, questo qui me la mena. Vabbè. Il giorno dopo è tornato in studio, l'ho rivisto, gli ho detto: ah, James, sai che ti devo confessare una cosa. E dice: che cosa? Guarda, io molti anni fa ho fatto un pezzo italiano e ho fatto una solo di chitarra, l'ho copiato, una solo tuo, scusami, non lo sapevo, ma l'ho copiato con la chitarra acustica. E lui lì diventò serissimo e mi guardò serio, proprio come dire t'ho beccato. Mi disse: guarda che ti sbagli con qualcun altro, perché io non ho mai fatto una solo con la chitarra acustica. Ho detto: no, guarda James, credimi, dice: guarda, veramente ti sbaglio con qualcun altro. Ho detto: dammi la chitarra. Ho attaccato la solo, è sbiancato, è diventato rosso bianco. Sì. Ho detto: ma non me lo ricordavo, l'unico della mia vita.
E siete diventati amici a quel punto.
Ha capito che la
capito che non
lunga.
Il famoso linguaggio della musica di cui si diceva prima.
Ma è stato un momento bellissimo.
Questo precipito, tra l'altro, è il testo di Mogol e Gianfranco Reverberi.
Sì, è un vecchissimo pezzo. Infatti io l'ho registrato, uno dei primi pezzi che ho registrato quando non pronunciavo la R, come dicevo prima, precipito, nel 59, quando avevo 16 anni.
Quindi avresti dovuto dire, non so, cado.
Cado.
Non stava nella metrica. Non ci stava nella metrica. Vabbè, succede. Vedi che sorpresa, un brano di un compositore americano, là dove eravamo con i racconti di Ricky Gianco. Questo è una pagina del 1942, quindi ormai datatiella, diciamo,
del secolo scorso, ma come si diceva una volta, insomma, viene considerata musica contemporanea.
E questo era il Tammy Tam Percussion Ensemble.
Mamma Elvezia.
Cos'è?
Te l'aspettavi questa?
La temevo.
Una rubrica...
Già c'è stata un'anticipazione nel canto di Babele, ormai poi te la sposti.
Era per far capire a Ricky Gianco dove si trova, in Svizzera naturalmente, come abbiamo sentito.
Dove è nato tutto.
Sì, quasi tutto, e stiamo per scoprirlo, perché noi svizzeri siamo stufi che si parli di romanticismo tedesco. Sai, Schubert, Schumann, Mendelssohn, eccetera. Non ne possiamo più, e noi abbiamo, questa è una rubrica promossa dall'Ufficio Federale del Controspionaggio Sonoro, e abbiamo dei documenti che dimostrano come il romanticismo, ad esempio, sia un movimento culturale, artistico, nato in Svizzera, assolutamente.
Anche quello tedesco è nato in Svizzera.
Sì, certo, il romanticismo tedesco, così come dicevamo prima della musica thailandese, che nasce in Svizzera, dalle parti di Soletta, poi viene esportata in Thailandia. In questo caso, un lead di Franz Schubert, elenco Deutsch 559, quindi non venitemi a dire che invento le cose, andatelo a cercare sull'elenco Deutsch, Schweizer Lied, il titolo in realtà un testo di Johann Wolfgang von Goethe, meglio noto come Goethe, semplicemente, sì. Il quale evidentemente attratto dall'idioma che si parla in Svizzera, che non è tedesco ma è Schweizerdeutsch, un dialetto tutto nostro, ha scritto il testo di questo
libro. Quanti ne ha scritti in questa lingua qua?
Ne ha scritti uno.
Perché noi proprio questo ascoltiamo?
Sì, per dimostrare come anche a sua insaputa, diciamo.
Però probabilmente questa era la matrice di tutti gli altri.
Sì, lui era svizzero a sua insaputa, come Franz Schubert, che ha deciso di musicarlo.
La faccia di Ricky Gianco è più basita della mia, guarda. Siamo
quasi attoniti.
Siamo attoniti entrambi dalla tua sfacciataggine.
No, vabbè. Guarda, è stato scritto, vi posso anche dire, nel 1817, e forse poi da lì è nato, perché c'è un complotto internazionale che vuole nascondere questa verità.
Le paternità scudo crociate.
Per cui il romanticismo tedesco è svizzero. La voce di Wolfgang Holzmair con il pianoforte di Gerard Wyss, adesso mi credi, Valerio? Questo era un lead di Franz Schubert su testo di Goethe in Schweizerdeutsch.
Dicevi tu fuori dai microfoni, l'unica cosa vera è il pezzo che abbiamo ascoltato. Diciamo.
No, io nego però, nego tutto questo, anche perché a microfoni spenti Ricky Gianco ci ha confessato che in Svizzera tedesca lui salutava le persone per strada così, Wurlitzer,
che è un effetto...
Tentavo di rispondere. Al loro saluto, che io non capivo, loro mi dicevano qualcosa di simile, ma non capivo cosa fosse. Ho detto proviamo con Wurlitzer,
una cosa che suona un po' così.
Funziona
a proposito
molto bene,
di leggende metropolitane, diciamo. Ecco, volevo chiedere proprio a Ricky, ma è vero che Claudio Villa, Luciano Taglioli e Teddy Reno, su ordine di Celentano, ti hanno chiuso in un camerino?
Allora, non è vero. Queste sono le cose che Wikipedia,
così
come vogliamo,
mette in giro.
Ecco. La cosa era il cantagiro. Sì. Io sostituivo Adriano, perché c'era tutta una combina, lui aveva finto di farsi male a un piede per lanciarmi. Io cantai a posto suo e vinsi la tappa. Allora, la sera dopo...
Ed era importante all'epoca il cantagiro.
E le pop star di allora erano Claudio Villa, Teddy Reno e Luciano Taglioli. Questi tre si sono incavolati in un poco e mi hanno chiuso il camerino loro. Cioè, in realtà non c'entra niente.
Con Star lontana da me?
Io facevo Star lontana da me.
Bellissimo brano, bellissimo.
Di Bacala, che penso, naturalmente. Sì. E mi hanno chiuso il camerino e mi hanno fatto un processo. Tu devi dirci perché non è possibile che tu vinca, no? Qui c'è sotto una truffa. E dicevo, guardate che io non so niente. Poi finalmente io sono riuscito a sgattaiolare fuori.
Guarda, Taglioli non lo so, ma Teddy Reno e Claudio Villa credo che siano veramente due mastini.
Perché Taglioli,
anche Taglioli.
Taglioli con questo fatto che fosse handicappato, che avesse avuto la poliomielite probabilmente da bambino, per cui cercava di addolcire, diciamo, le cose, ma non erano tre belle bestie.
Che roba! E tutto questo molto prima di Moggi, tra l'altro, che poi pare abbia fatto fatto qualcosa di simile con un arbitro, vabbè, così si dice. E tutto questo però per allontanare un momento che non vorremmo introdurre, invece dobbiamo,
ci tocca, sì,
un'ascoltatrice che
molesta,
sì, ci perseguita. E
beh, succede.
Noi siamo costretti a ogni settimana ad ascoltare le sue esternazioni, le sue domande.
Sentiamo cosa
sentiamo.
Oh, buongiorno, sono Antonella. Volevo dirvi che oggi non vi ascolto perché la testa mi rimbomba. Ieri sono stata in discoteca e me ne pento amaramente. Stavo pensando di lanciare una petizione per istituire un minuto di silenzio giornaliero obbligatorio in tutte le scuole e le istituzioni pubbliche per la scomparsa delle balere in Romagna. Sono sicura che anche oggi state costringendo un artista a sopportarvi per un'ora. Chissà cosa ne pensa della mia idea. Saluti, a presto. Ciao!
Ecco, puoi sederti, Valerio. Beh, non occorre alzarsi in piedi,
sì,
quando senti Romagna mia.
Uno mette l'inno della propria regione, è chiaro, sì, che poi una, si commuove.
Valerio è
Antonella
romagnolo,
mi è quasi simpatica oggi.
Ah, vedi.
Sono d'accordo sull'istituire io personalmente. Adesso
no, ma non
Ricky.
È per te la domanda, è per l'ospite.
A proposito di romanticismo, potrebbe la stessa versione fatta in svizzero tedesco?
No, ma io per amici. Amicizia, ho promesso a Valerio che almeno il liscio lo lasciamo in Romagna.
Posso associarmi anch'io?
Sì, puoi associarti. No, però appunto per dare un senso a questa domanda qui.
Ah, sì, sì.
A parte le balere proprio romagnole di liscio, è vero che certi locali che erano diventati anche dei tempi della musica live non li troviamo più, ed è molto difficile anche per musicisti, anche per i giovani musicisti, circuitare come si faceva prima.
Assolutamente sì, questo è vero, ma credo che sia un problema anche perché io ho avuto modo, in parallelo con certe cose che ho fatto, a vedere che c'erano un certo pubblico di una certa età che amava andare a ballare la sera con questo tipo di musica.
Esatto.
E si divertivano anche tantissimo proprio, ma tutti non era certo il teenage party, voglio dire, perché l'età più bassa era 65,
sì,
70,
sì, non era
che era una cosa fantastica. Non sanno più dove andare perché non c'è più neanche quel mondo della balera che esisteva.
No.
E i giovani, per i giovani è ancora più drammatico, insomma, credo, perché servirebbe al futuro di ognuno di loro. Sì. Intanto servirebbe anche a non andare a radunarsi in qualche brutto postaccio,
sì.
Ma dove c'è della musica.
Beh, poi è stata una palestra straordinaria per musicisti che poi insomma si sono distinti nei generi più disparati,
sì,
dal,
sì,
jazz.
Abbiamo avuto anche Patrizio Fariselli, il cui padre,
certo,
era un caporchestra,
sì,
di un'orchestra di liscio,
certo,
e lui ha detto che quella è stata la sua palestra proprio della giovinezza musicale.
Beh, lui poi è di lì, voglio dire, per cui io,
sì,
per esempio,
sì,
non ho mai avuto niente a che fare con, no, anche perché sono
un rocker in,
sì,
balera non si è mai visto,
no, infatti, no. No.
Anche se qualcuno. Invece Danilo Rossi ci raccontava dell'Arancia Meccanica, che era questo gruppo che poi riusciva,
sì,
a fare degli spettacoli in cui c'era molto liscio, ma poi faceva anche un po' di spazio rock. Beh, io insomma che insomma il liscio cerco di tutelarlo, soprattutto quello dei primordi, che era il pre Raul Casadei, quello di secondo Casadei, e soprattutto anche di Carlo Brighi, che stiamo per ascoltare un suo brano. Lui è scomparso da tempo. Ai primi del Novecento aveva fatto un catalogo ben tornito di valzer, polche, mazurche, in cui tra l'altro viene fuori, come sentiremo in questa interpretazione della piccola orchestra Zaklen era il soprannome di Carlo Brighi, oltre che una bella perizia esecutiva, anche il legame esplicito con la cultura del valzer, quello dell'Austria, insomma, quello diciamo di matrice classica. Sentiamo. Thank you. Per la precisione, si contano nel repertorio quelli che ci sono rimasti: 456 valzer, 194 polche, 141 mazurche, 19 manfrine, 10 galoppo, un saltarello e una quadriglia.
Li ascoltiamo tutti?
Tutti adesso, insieme, adesso ci mettiamo comodi comodi.
È molto così. No, molto bello, tra l'altro, peccato doverlo sfumare. Così mi sento rigenerato, come se fossi uscito ora, non so, dalla sauna, per dire.
E infatti, era questo lo scopo, una specie di sauna da primo Novecento.
Spero che tu abbia fatto prima un po' di bagno turco, però.
Sì, ah, certo. Allora, tutto anche con massaggio. Mi sento rigenerato, davvero. Bello, è musica che solleva.
Beh, nobile, fatta così è nobile.
Solleva lo spirito.
Bene, sono contento di queste vostre riflessioni, ma voglio allo stesso tempo tornare a Ricky Gianco, che è qua con noi, ci ha portato dei regali sonori, anche uno l'abbiamo già ascoltato col suo viaggio californiano, la sua avventura californiana. Ora andiamo a Parigi, idealmente diciamo, però in un modo avete tu, Gino Paoli, Gianfranco Manfredi, scritto un brano che veramente è un piccolo film e descrive una, non solo una sensazione, sto parlando di Parigi con le gambe aperte.
Sì, io credo che tu abbia detto quello che avrei potuto dire io, ma non l'avrei detto io, perché in realtà è un po' un filmettino, è un po' un video. Alla base c'è tanta verità in questo racconto, non ci sono tante invenzioni, è un racconto che si riferisce naturalmente a Once Upon a Time, cioè eravamo molto più giovani, Parigi però era sempre quella lì, era sempre la stessa Parigi. Certi aspetti sono rimasti, insomma, poi specialmente il discorso dell'amore, l'amour, credo che ci marci poi tantissimo.
Eravamo nell'88, no? Nell'88 e quello è stato un tuo bel colpo di coda, no? Nel senso che è stato un grande successo questo
pezzo.
Sì,
è stato un buon successo.
Un buon successo.
Stato, tanto che poi l'ha incisa anche Gino. Qui è venuto lui ospite mio, là sono andato io
ospite.
Non era la prima volta, devo dire, perché quando io, quello che si diceva prima, me la ricordi, feci un pezzo insieme a Gino, perché io mi chiamavo ancora Ricky San, e gli disse: c'è un pezzo che in classifica in America degli Everly Brothers che si chiama Let It Be Me. Let It Be Me, a lui non è che piacesse l'idea della, perché contrariamente a Tenco, che amava molto anche la musica americana e anche il rock, Gino era più legato alla Francia e tutti i Brassens, Leo Ferré, esatto. Allora scoprì poi dopo che questo Let It Be Me in realtà era un pezzo di Gilbert Bécaud, Je t'appartiens. Quando gli ho detto: guarda che in realtà è un pezzo francese, Je t'appartiens, ha fatto subito il testo e l'abbiamo cantato in due. Solo che il disco è uscito con Ricky e un altro, perché la casa discografica non voleva mettere il nome di Paoli, spenderlo con uno che non era nessuno, anche se io facevo parte dello stesso gruppo, per cui uscì come Ricky e un altro.
Ricky e un altro è bellissimo,
bellissimo.
Sono quelli praticamente,
Ricky e un altro,
come se poi non si capisse come cantava Paoli. Perché poi io mi ricordo mia madre che amava, sapeva che eravamo già molto amici e poi lui aveva più anni di me, per cui gli voleva bene anche, ma quando lo sentiva cantare diceva: ma è bravo, che fiocchi, ma tu avevi minga cantato, tu avevi scrivi canzone e basta, proprio perché allora cantare era un'altra cosa.
Era una villa. Voce un po' esile per gli standard di allora.
Certo. Non poteva esprimersi uno che non era o tenorile o baritonale,
se no ti chiudevano in uno sgabuzzino
e mi facevano un altro processo.
Cosa ascoltiamo quindi?
Parigi con le gambe aperte.
Pochi minuti all'alba, i gatti vanno via, è l'ora in cui si sente nostalgia. E vedo i piccoli caffè svegliarsi sui boulevard, la Senna che accarezza la città.
Il cuore quasi fermo e non respiro più, una puttana ride e noi bonjour. Ci avviciniamo in fretta, ma lei è già andata via. Parigi è solamente una bugia.
Le bancarelle piene di quadri di Naïf e tanti vetri falsi di Lalique, e guarda i dischi vecchi, ci sono pure i tuoi, e li regalo tutti se li vuoi.
Ma cosa pensi ai dischi? Pensiamo invece a lei. Io metterei il suo culo tra i trofei. Un culo bianco e tondo che non finiva mai, degno dei paradisi di Versailles.
E tu, Parigi sotto le lenzuola, e tu, Parigi con le gambe aperte, la libertà passa di là. Parigi vuole dire amore. E mi domando ancora, l'amore che cos'è? Spesso sogno una donna che non c'è, e cerco le sue labbra che cercano le mie, ma mi risveglio, sono fantasie.
Tu forse cerchi troppo l'amore, l'utopia, ma l'importante è una che ci stia, con tutti i suoi casini e tutte le manie. L'amore sono solo le bugie.
E tu, Parigi sotto le lenzuola, e tu, Parigi con le gambe aperte, la libertà passa di là.
Parigi vuole dire amore.
Tu, Parigi sotto le lenzuola, e tu, Parigi con le gambe aperte, la libertà passa di là. Parigi vuole dire amore.
Ah, che bel romanticismo. Oggi abbiamo parlato di romanticismo tedesco ma svizzero in realtà, e questo era italo-francese in qualche modo,
ma svizzero,
questo per ora lo lasciamo lì, e questo ad introdurre un
perfetto,
sembra,
sì, sì,
il prossimo momento.
L'angolo del ribaltabile.
E Ricky Gianco sono sicuro che se lo ricorda il ribaltabile, forse sì. È passato un po' di moda, sì, sì. Si fa meno, e questo a vantaggio della schiena, tra l'altro, che sì. Insomma, era un problema.
Vi riferite all'esigenza multiple di una volta?
Sì, esattamente, sì, anche, sì, a quelle.
Anche a quelle.
E cioè al fatto che si utilizzava la macchina per amoreggiare, sostanzialmente.
Beh, poteva succedere, assolutamente. Devo dire che non era necessario che si ribaltassero.
Infatti spesso
sì,
no.
Questo anche.
Beh, non entriamo nei particolari, però
chiamo il comodo, chiamo lo scomodo, cioè,
esatto,
ognuno...
esatto. Però, vabbè, però... noi comunque ci siamo messi in testa di, insomma, provare a risolvere un po' il problema del calo delle nascite con questa rubrica che rilancia un po' la moda del ribaltabile. E in questo esatto momento, cari ascoltatori, vi invitiamo, se siete una coppia e siete insomma in macchina, a cercare un posto,
a fermarvi,
vi appartate, sì. E cominciate pure ad amoreggiare alla colonna sonora. Ora ci pensiamo noi, perché ovviamente bisogna anche far l'amore con la bella musica sotto,
questo è importante,
la cosa migliore.
Questo...
molti pezzi di Ricky Gianco vanno benissimo, tra l'altro, anche
ringrazio.
Forse quello precedente. In questo caso, anche per continuare nel nostro zigzag babilonico, abbiamo deciso di andare dalle parti di Ketil Bjørnstad, un pianista norvegese, adesso accasato alla ECM, quindi ha quel tipo di suono lì. E un norvegese all'ECM sta veramente,
sì,
come un Tuareg nel Sahara,
come il fagiolo,
cioè,
nel suo bacello,
è quella roba lì. E lui ha una matrice classica e allo stesso tempo riesce a far cantare il suo pianoforte con grande perizia.
Thank you.
Ma dicevamo della ECM, una casa discografica che ha creato un suono, insomma si è caratterizzata proprio per riuscire a pilotare anche i gusti del pubblico attraverso la musica di grande qualità.
E noi
consigliamo, siamo
sì,
così.
Un consiglio, e consigliamo di andare ad ascoltare, al di là dei tre regali che ci ha portato oggi il nostro ospite, la musica di Ricky Gianco, scoprirla o riscoprirla.
Sì, adesso riscopriamo un grande successo, Un amore.
Sì, Un amore, proprio l'album, cioè l'album si chiamava Alla mia mamma, ma è proprio il pezzo, diciamo, che ho più che scritto vomitato una notte.
Però
tutta una notte ho buttato giù sto pezzo perché avevo bisogno.
Anni
dunque 76.
76.
76, e sono quelle cose, perché buttare giù certe volte è anche terapeutico.
Sì.
Come andare da come una volta andavano dal confessore,
qualcosa, un rosso
che
sì. Hai dentro e
che
devi
tirare fuori. Esatto.
Fuori.
Esatto. E tanto che alle 3 di notte, quando l'ho finito, ho chiamato il fonico e ho detto: andiamo in sala, devo registrare subito questo. Ho detto: ma io sto dormendo. Ho detto: lo so, ma chi se ne frega, ma tu sei pazzo. E siamo andati alle 4, eravamo in studio e l'abbiamo fatto. E poi, quindi, è improvvino. La cosa divertente è che poi quel provino, come spesso succede, è rimasto. Perché abbiamo
era la prima,
sì,
era la migliore.
Certo.
Beh, invece la foto che c'è in questa raccolta, i grandi successi originali, arriva ancora da prima, credo.
Questa sì, aveva i capelli, per cui...
siamo negli anni 60.
Qui lì siamo, sì.
Una faccia da pugile anche un po', no? Da...
E infatti abbiamo aperto la puntata dicendo che lui suona anche con i guantoni da pugile. Mi riferivo a una copertina di un disco, che tra l'altro a me piace molto, di Santa Ragione.
Di Santa Ragione, sì.
Il titolo.
Sì.
Beh, insomma, in chiusura Ricky Gianco sputa il suo rospo per noi... al nostro pubblico
e lo fa con amore, perché certo. Si tratta veramente anche ora una volta di una bella canzone d'amore, e noi nel frattempo ringraziamo Ricky Gianco di esserci venuto a trovare.
Grazie davvero.
Io ringrazio voi perché è stato veramente piacevole.
Sei il benvenuto a Babilonia, e noi invece ci troviamo la prossima settimana.
Sì,
abbiamo
certo.
Altri ospiti, altri viaggi musicali,
altre avventure. Un saluto a tutti. Ciao,
ciao a tutti quanti. Ciao, grazie.
Una giovane signora, un'amica affascinante, una donna strana, con un viso interessante, un po' per aiutarmi, un po' per essere tranquilla, con la propria coscienza casalinga progressista, che è sensibile all'amore di un bel fiore, che non vuole sapere quando muore il tuo dolore, che non vuole sapere quando nasce in te la vita, tanto tutto finisce, basta crederla finita. Mi ha detto: vuoi un consiglio? Vuoi conoscere il tuo destino? Vai in Via Arzaga, mio nome, c'è un bravissimo indovino. Peserai il tuo dolore, ti sentirai sicuro, guarderà fra le tue mani e leggerà il tuo futuro. Amore che non sai, forse non hai saputo mai, il dolore che mi dai, quando ti stringo e non lo sai, certo insistendo presso amici a Busto Arsizio, potrei conoscere il suo nome e il suo indirizzo, e pagando molto il tuo dentista gentilmente mi potrebbe dare una foto di un tuo dente, per riuscire a sapere cosa senti nel tuo cuore. Potrei andare a Firenze da quell'altro tuo dottore, dal magnifico Chico, farmi dare fra le più belle un ingrandimento delle tue sane mammelle. Ma per conoscerti veramente proprio a fondo, potrei corrompere quel dietologo tuo bonzo a lasciarmi dare un'occhiata solamente per vederti pagare nuda 20.000 seriamente. Un amore che non hai, o forse non hai avuto mai, il dolore che mi dai, quando ti tocco e non lo sai, forse io sono un volgare pervertito, quando ti fisso con lo sguardo un po' smarrito, quando guardo quelle gambe tue non belle, irrequiete tonde, proprio come due gemelle, quando io accarezzo la tua pelle profumata, e tu mi guardi attenta, quasi un poco spaventata, e poi stringi la mia mano ed io sento un gran calore, sta tranquilla, credo sia un difetto di circolazione, quando io guardo da affamato le tue labbra, come un gorilla tra le sbarre chiuse in gabbia. No, no, non ci badare, c'è chi nasce fortunato, c'è chi nasce sociologo e chi bischera un malato, un amore che non sai, forse non hai saputo mai, il dolore che mi dai, quando ti guardo e non lo sai, è imbarazzante ritornare a casa sera con in mano un fiore se ti vede la portiera, forse lontano dalla mamma, dai nipoti e dalla zia e dai nonni e dai miei suoceri, dagli amici e da casa mia. Dici se ti avessi incontrato per i giochi senza frontiera, oltre cortina quando è buio verso sera, se non avessi questo ruolo così importante da intellettuale borghese con la testa sulle spalle, forse se non avessi paura che un paio d'ore diventassero magari giornate senza più amore, o se un giorno mi amassi e dicessi di non amarmi, o forse solamente con un altro, insomma basta, un amore che non hai, o forse non hai avuto mai, il sorriso che tu hai, che forse non ho avuto mai. Quello che volevi, forse io non l'ho capito, un incontro a scacchi con di fronte tuo marito, per vederlo vincere e scoprire il suo sorriso e sentirmi dire con un tono caldo e preciso, qui non c'è fortuna, è uno scontro di cervelli, e potere guardare i tuoi occhi freddi e belli, un amore che non sai, forse non hai saputo mai, il dolore che mi dai, quando ti amo e non lo sai,